avanti le mani. Chiudete i vostri occhi mentre cantate, chiudete i vostri occhi. Cercate il Signore. Dice la parola di Dio, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Il tuo canto è adorazione verso Dio. Il tuo canto è l'espressione del tuo cuore. E in questo giorno alza le tue mani e cerca Dio, Dio, Dio con tutto il tuo cuore. Sei assetato, assetato, affamato, affamata di Dio.
Portami nelle acque più profonde,
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Vogliamo alzare le mani nella tua presenza in quest'oggi. Vogliamo dire: noi ti apparteniamo, Signore. Noi come sposa siamo tuoi. E tu come sposo sei nostro. La tua parola dice: è lo spirito, è la sposa. Potremmo dire lo sposo e la sposa hanno lo stesso sentimento, perché lo spirito dello sposo è in mezzo alla chiesa e abbiamo un grande desiderio, un grande desiderio, come quando si devono celebrare delle nozze e si attende: oh, sta arrivando lo sposo, sta arrivando la sposa. Tutti gli invitati sono lì ad aspettare. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini attendono, sapete come, questo momento. Tutto è pronto. E ha detto: io vado innanzi a voi a prepararvi un luogo affinché dove sono io sarete anche voi. E lo sposo ogni giorno prepara il corredo attraverso la parola e lo Spirito Santo. Alleluia. La presenza di Dio in mezzo a noi, nel nome del Signore Gesù Cristo, prendo autorità sopra ogni potenza del male, la leggo e la caccio nel nome del Signore Gesù Cristo. Che lo Spirito Santo in questo momento scenda nei cuori, scenda nelle menti, scenda in ogni corpo. Oh, alleluia, adorate, 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 benedite lo sposo. Ecco, egli viene, egli viene, egli viene per rapire la sua sposa. Adoriamo e applaudiamo e benediciamo l'Eterno. Olaya shaya bleba kama shaya sei, rubaya sonne kama sei, rublekiya suluteya sonne shai. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Oh, grazie, Signore. Ti preghiamo, Signore, in questo momento, per ogni anima che è nel bisogno, in questo momento, mentre la Chiesa è riunita come un solo corpo, vogliamo pregare per gli ammalati, vogliamo pregare per i bisognosi, vogliamo pregare per le pecore che ancora Dio raccoglierà. Oh, grazie, 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 grazie. Nel nome di Gesù Cristo stendi la tua mano, Padre. Oh, alleluia. Grazie, Gesù. Così sii con noi. Donaci la parola, donaci la tua presenza, nel nome di Gesù Cristo, il Santo di Israele, che applaudiamo, benedetti in eterno. Alleluia. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Il Signore Gesù Cristo vi benedica, ringraziamo Dio per l'opportunità che ci dà di stare insieme e di meditare la parola del Signore. Sappiamo che oggi abbiamo ricevuto il grande onore da parte del Signore di poter stare alla mensa del Signore. Oggi io credo che la cosa che necessita nella nostra vita in modo particolare è di raggiungere il modello che Dio ha preparato per la sposa. Sapete che quando una sposa si deve sposare, il modello naturalmente deve essere perfetto, tutto deve essere in modo secondo come è stato organizzato, e così Dio ha preparato un modello per la sposa di Cristo, ha preparato tutto affinché sia nel modo giusto. E io voglio parlarvi oggi proprio del modello della Chiesa di Dio, della sposa di Cristo, e in questo modello vorrei aggiungere ciò che era solito fare il Signore ai discepoli. Io credo che non ci sia miglior modello se non quello discepolare e soprattutto quello di Cristo. E così vorrei invitarvi ad ascoltare alcuni versi della parola di Dio e parto dall'Evangelo di San Luca capitolo 4 verso 16, che dice così, sta parlando di Gesù. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto e come era solito. Sapete che significa e come era solito? Significa che era qualcosa che lui faceva ripetutamente. E come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Evangelo di Luca capitolo 19 verso 47. Ed ogni giorno egli insegnava nel tempio ed i principali sacerdoti e gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire. Ora sto leggendo l'Evangelo di San Luca capitolo 21 verso 37. Or di giorno egli insegnava nel tempio e le notti uscito fuori dimorava in sul monte detto degli Ulivi. Voglio anche prendere come riferimento Ebrei capitolo 10 verso 25. Non abbandonando la comune nostra adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci gli uni e gli altri, e tanto più che voi vedete approssimarsi il giorno. Un ultimo verso che voglio citare all'introduzione è Marco capitolo 10 verso 1. Poi partendo di là si recò nel territorio della Giudea lungo il Giordano e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui ed egli nuovamente come al solito le ammaestrava. Quindi potete accomodarvi, noi vediamo sin dall'introduzione di questo messaggio che il Signore aveva un atteggiamento ben preciso, come era solito di fare. Ed è il messaggio di quest'oggi, questo modello meraviglioso. Sapete, più tardi troveremo in Atti degli Apostoli proprio loro che hanno ereditato questa parte da parte del Signore. Ad esempio Atti 5:42 dice così: ed ogni giorno nel tempio e per le case non restavano di insegnare ed evangelizzare Gesù Cristo. Atti 2:42: or erano perseveranti nella dottrina degli apostoli e nella comunione e nel rompere il pane e nelle orazioni. Cari, nella grazia soffermiamoci. Io credo che ciascuno di noi vogliamo riuscire ad entrare nel regno dei cieli. Siamo tutti d'accordo in questa, è una domanda molto banale, ma certe volte, sapete, proprio le stesse domande che sembrano banali diventano fondamentali. Ma se Gesù, come di solito, era solito, cioè lui faceva questo ogni sabato, andava alla sinagoga ed era lì alla sinagoga, potremmo dire lui era lì. Il sabato, sapete, nella cultura ebraica rappresenta la domenica. Lui ogni domenica era, per portare oggi un esempio, al culto. Quindi la nostra presenza all'interno della raunanza è biblica e, fatemi dire, io credo che sia alla luce della scrittura un comando. Abbiamo letto in Ebrei: non abbandonando la comune adunanza. L'adunanza è stata ordinata da Dio. Prima Corinzi capitolo 12, Efesini capitolo 4 ci parla dei cinque ministeri del corpo di Cristo, della chiesa di Dio radunata che si muove insieme. E sapete, Gesù non solo il sabato saliva in sinagoga, e qui vediamo che a questo punto sta lì a leggere anche i rotoli, ma come abbiamo letto ogni giorno saliva al tempio ed insegnava la parola del Signore. Allora cosa dobbiamo fare, fratelli e sorelle? Io credo che la Chiesa ha la necessità sempre più di prepararsi per la venuta del Signore. E questa preparazione non può venire fuori dal canone biblico. È inutile quando la gente cerca di deviare le scritture secondo le proprie fantasie mentali. Ma io il Signore me lo cerco a casa è lo stesso. Noi non possiamo uscire fuori dal modello di Dio. E il modello di Dio ci dice che ogni giorno saliva al tempio, che ogni giorno gli apostoli salivano al tempio e qui vi insegnavano la parola di Dio e qui vi ammaestravano. E fatemelo dire, oltre a questo noi vediamo vediamo Gesù non solo impegnato al Tempio, ma lo vediamo nel Monte degli Ulivi, lo vediamo nelle varie tappe del suo percorso di evangelista, perché è stato anche un potente evangelista. E in questo dobbiamo comprendere che Dio non è d'accordo con i pensieri umani di donne e di uomini che hanno una chiesa per conto loro di pecore, che dicono: oh, io non ho bisogno di pastore, il Signore è il mio pastore, amen, il Signore è il nostro pastore. Ma Dio ha ordinato i cinque ministeri di Efesini capitolo 4 per il perfetto adunamento della chiesa, e Dio non va contrario alla scrittura, ma anzi adempie la scrittura in coloro i quali ubbidiscono alla parola di Dio. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Gloria a Dio. Abbiamo letto: ed erano perseveranti nella dottrina. Ma come ci può essere una dottrina se non c'è chi l'insegna? E noi sappiamo che l'insegnante è lo Spirito Santo, che si serve dei cinque ministeri affinché la Chiesa sia perseverante nella dottrina. La dottrina è l'insegnamento biblico, sono le norme bibliche che servono perché noi ci prepariamo in un tempo così vicino alla venuta del Signore, dove la gente deve prepararsi non stando lì alle favolette, io la mia esperienza, io qui, io lì. Noi abbiamo bisogno di una realtà, e la grande realtà è che il regno di Dio è dentro di noi. Quando c'è il regno di Dio dentro di noi, state tranquilli che cercherà i fratelli e le sorelle, la comune adunanza, non un rapporto rotto, spezzato, dove tu pensi di avere, di sapere chissà che cosa, e poi ti rendi conto di essere solo, sola. Abbiamo bisogno di stare in mezzo al gregge di Dio, e in mezzo al gregge di Dio c'è la benedizione del Signore che ci aspetta. Sapete il modello Gesù com'era di solito? Oh, com'era di solito? Questa parola la potete cercare e troverete com'era di solito. Com'era di solito? Lui aveva un percorso stabile. Questo come era di solito mi fa pensare ad una regolarità o a una conduzione. Sapete che i figli di Dio sono quelli condotti dallo Spirito Santo, Romani capitolo 8. Lui non era incostante. Lui non faceva: oggi vado al culto, domani non ci vado, poi magari ci andrò il prossimo mese, aspetterò la Santa Cena. Quello non è andare avanti secondo ciò che Dio ha ordinato, ma il modello Gesù ci dice come lui era solito. Dobbiamo avere un percorso chiaro. Io combatto, dice Paolo, e non in modo incerto. Dobbiamo combattere con grinta. Fratello, sorella, sei chiamato ad arrivare al palio, e in questo palio sappiamo che arrivano soltanto i figli di Dio. Alleluia, gloria a Dio. Ma io non vado più in chiesa perché ho subito un grave scandalo, un intoppo, qualcosa. Fratello, sorella, io posso dirti con molta franchezza che se apriamo questo libro, quanti ne ho potuti vedere nel corso degli anni. Ma c'è una cosa di certo: oh, Gesù aveva comunione col Padre, la Chiesa ha comunione col Padre, la Chiesa ha un percorso dove noi vogliamo essere imitatori di Dio, vogliamo cercare di prendere quella forma, e con tutto il rispetto e con tutte le preghiere necessarie che vogliamo fare per chi si allontana dalle vie del Signore, il mio modello, con tutto il rispetto, non si chiama il predicatore, ma si chiama Gesù Cristo. E io non mi allontanerò mai dal messaggio di Dio, dalla parola di Dio che cambia la nostra vita. Il messaggio di Dio. E lui di giorno saliva al tempio, insegnava, predicava per le vie, per le strade, quello che dobbiamo fare noi. E la notte che faceva? Era dietro, non c'era a quel tempo la TV, ma dico il moderno cristianesimo dietro la TV, o magari stare lì a casa a fare ben altro. Lui saliva al Monte degli Ulivi e pregava, e nella notte gli veniva mostrato quello che di giorno doveva compiere. Io fo le opere che il Padre mio mi mostra. Fratelli, ci vuole perseveranza, e questo come era di solito, e il modello che ci accompagna. Lui era in quella volontà direttiva di Dio, il figlio del compiacimento. Così la Chiesa deve essere come il figlio del compiacimento deve essere una sposa di compiacimento. Lui è la pietra angolare. Sapete l'importanza della pietra angolare? Tutte le pietre stanno lì ad allinearsi attraverso quella pietra angolare che forma l'angolo giusto, per mezzo del quale tutte le pietre poi vengono incastonate. Chiesa di Dio, incastoniamoci nella parola di Dio e non nelle fantasie umane. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo e non delle fantasie umane. E noi ringraziamo Dio perché la parola di Dio è vita, e Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Alleluia, gloria a Dio, amen. Alleluia, gloria al Signore, amen, gloria a Dio. Anche Paolo, sapete, veniva dalla scuola di Gamaliele, era un uomo che era abituato a stare in sinagoga. Leggiamo ad esempio in Atti 17 verso 1 e verso 2: ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero in Tessalonica, dove era la sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture. Fratelli, sapete, la figura del Cristo è anche rappresentata come una potente figura di colui che osserva. Voi sapete che ogni volta che siamo all'interno della raunanza, ma anche nella vita comune, siamo sotto il suo sguardo vigile. Lui ci osserva, lui osserva e guarda quello che magari noi non guardiamo. Noi, ad esempio, se stiamo lì a fare l'offerta, non andiamo a guardare quanto ha dato il fratello, quanto ha dato la sorella, ma voglio farvi notare come Gesù ha osservato anche questo. E voglio farvi notare ciò che è scritto in Marco capitolo 12, leggerò solo il 41 e il 43. E Gesù, postosi a sedere di rincontro alla cassa delle offerte, riguardava come il popolo gettava denari nella cassa. Lui guarda come tu dai l'offerta. E sapete, c'era gente che in quel tempo offriva parecchio, ma lui non gradì chi dava il superfluo. Noi, se il caso, entriamo in un bar e spendiamo 5 euro, 6 euro, dico, sto portando un esempio, mi fermo al bar, perché se poi prendiamo d'esempio la gente che non ha soldi, ma quando arriva l'estate non pensa a quali tragitti deve fare per andarsi a divertire. E così la scrittura ci dice che lui vide che i ricchi davano il superfluo, ma di tutti giustificò una donna. E nel verso 43: e Gesù, chiamate a sé i suoi discepoli, disse loro: io vi dico in verità che questa povera vedova ha gettato più di tutti quanti hanno gettato nella cassa delle offerte. Quindi dobbiamo soffermarci e cercare di comprendere che Dio ci osserva in modo così costante. Sapete, quando egli scese nel tempio e mise fuori i cambiatori, chi commerciava? Quindi tutto questo ci fa pensare e ci fa, con cognizione di fatto, discernere che Cristo non ha cambiato. Lui è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Prima che arriviamo noi in questo luogo, già c'è Lui. Lui ci osserva come diamo l'offerta, Lui ci osserva come preghiamo, Lui ci osserva se facciamo commercio. Stiamo portando, proprio parafrasando quello che è scritto negli Evangeli, Lui osserva come la nostra offerta di lode e di adorazione, il pubblicano e il fariseo. Lui legge nei cuori, Lui legge le tue antipatie, le tue simpatie, e mentre legge tutto questo sta discernendo e sta traendo fuori chi è il figlio di Dio e chi invece è zizzato. E noi vogliamo dire al Signore: Signore, noi non vogliamo trovarci a combattere contro dei fratelli che servono il Signore. Sapete, quando Gamaliele vide quello che stava succedendo intorno ai cristiani, ebbene, lui fu il più saggio di tutti, dire: stiamo attenti, perché se stiamo combattendo contro Dio, quest'opera non si fermerà, anzi rischiamo, vogliamo dire, che saremo distrutti noi. Non bisogna mai combattere contro i servi di Dio, perché se si combatte contro i veri servi di Dio si rischia di grosso, perché si sta combattendo contro lo Spirito Santo. Ma preciso per me facile farvi questo discorso dove mi trovo io in questo momento. Io preciso non sto parlando dei falsi servi di Dio, sto parlando di quelli che appartengono al Signore. Questo ministero va avanti da più di 60 anni e non è questo il punto della serata. Ebbene, questo ministero è ancorato a qualcosa che va ancora più dei 60 anni. Noi siamo ancorati alla parola di Dio, a colui che è l'Eterno, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ma se trovi uno di questi ragazzetti moderni che magari vuole stare lì a presentare una religione sciaba, vedete fratelli e sorelle, io voglio essere chiaro, non ci può essere la potenza dello Spirito Santo se non c'è la conformità biblica. Ci saranno sensazioni, ci sarà adrenalina, ci sarà qualcuno che magari con un po' di musica rock, sapete che io ero disc jockey prima che mi convertissi e ho lasciato ogni cosa per il Signore, e quindi attraverso la musica, attraverso chissà quale sensazioni particolari cercano di portare all'interno della chiesa, che cosa? Delle innovazioni, e giocano nella sensazione. Ma poi la verità biblica qual è? Che dove non c'è lo Spirito Santo c'è un altro spirito religioso. Noi possiamo vedere quanta gente dice: oh, io ho ricevuto lo Spirito Santo, ma poi quando si viene alle preghiere, altro che Spirito Santo, c'è una potenza del male, una potenza del mare, uno spirito religioso che se il caso profetizza, che se il caso canta. Ma la verità qual è, fratelli e sorelle? Che poi in preghiera si manifesta uno spirito, e allora sensi di vomito e capogiri in quelle anime che chiedono giustamente aiuto. Ora io voglio essere chiaro, qui non si tratta, qui carinella grazia non si sta a giocare, a fare quella che è la chiesa. Noi qui ci troviamo in un momento di grande serietà, e questo grande momento di serietà ci deve fare comprendere che qui di mezzo c'è le nostre anime. Non è, fratelli e sorelle, un problema di malattia, di infermità. Qui c'è di mezzo le nostre anime, le anime dei nostri figli, e noi dobbiamo cercare di essere nella conformità della parola di Dio per poter ottenere quella via santa. Non possiamo stare sempre a dire: ah, ma io non riesco a lasciare quel dato vizio, ah, ma io non riesco ad allinearmi. Oggi è il momento che la Chiesa faccia sul serio con Dio, perché per quanto possa venire un angelo dal cielo a predicarvi un evangelo diverso, sappiate che sia anatema. Se qualcuno vi può dire: oh, ma nel cielo entreremo tutti, perché Dio non guarda alla santità, guarda solo se noi lo amiamo. Fratelli, ditemi la verità, voi vi prendereste una donnaccia di strada? No, assolutamente. E ve lo dico chiaramente, la Bibbia dice in Matteo 25 che le vergini che Dio si è scelto sono vergini, donne vergini, e la Chiesa deve essere vergine, deve avere la conformità biblica per la preparazione, per l'incontro con Dio. Molta gente apre i locali di culto come se fossero attività commerciali, e poi vai lì e trovi gente nella corale che non si capisce se è convertita o se è venuta ad una parata di carnevale. Altra gente pensa di entrare nei locali di culto con una minigonna, o di poter stare lì a cambiare esperienze anche dal punto di vista matrimoniale ed essere lo stesso accettati da Dio. Ma io ancora vi grido per la parola del Signore: siatemi santi, perché io sono un Dio santo, e non sono io che lo dico, ma è la parola di Dio. E che dire del commercio? Questo è uno dei pochi movimenti spirituali che Dio c'ha nel mondo. E siamo criticati perché vediamo le scritture all'antica, ci teniamo che la donna stia in decoro. Oh, bene, a me sta bene essere criticato per questo, perché preferisco che le nostre donne, che i nostri mariti, cioè gli uomini e le donne, possano essere nella via del Signore secondo la conformità dell'Evangelo. E se domani mia figlia, e se domani mio figlio crescendo mi dirà: papà, io ancora non ci riesco, ben venga la tolleranza di aiutare un giovane a raggiungere l'equilibrio spirituale. Ma mio figlio, mia figlia, i vostri figli devono avere il modello di un ministro, un modello di ministri che predicano la parola di Dio non adattandola ai tempi moderni. E così Matteo 25: uscite gli incontro, uscite fuori dai sistemi religiosi, uscite fuori dagli uomini che stanno facendo commercio. E se non sono convincente, fatevi fare una bella visura catastale e vedete quante proprietà hanno intestate certe persone che stanno lì a predicare la povertà che aveva Cristo. Poi vi vengono a dire che se siete poveri siete maledetti. Oh, io ringrazio Dio per i poveri, perché si erediteranno il regno dei cieli, fratelli e sorelle, e si erediteranno il regno dei cieli. Lazzaro era povero, Giobbe fu spogliato di tutto, e noi vogliamo ringraziare Dio perché vogliamo vivere come Paolo, nella povertà ma nella dignità dell'Evangelo, che in dono abbiamo ricevuto e in dono diamo, non a pagamento, fratelli e sorelle. Sapete che ci sono pure persone che si fanno pagare 1.000 euro per una preghiera con un olio speciale di Gerusalemme? Ma anche in questa città io mi sconcerto, fratelli e sorelle. O per fare una visita domiciliare gli dovete dare 100 euro, fratelli e sorelle. Ma insomma, io certe volte penso: potrei essere ricco, fratelli, ma preferisco stare col popolo di Dio nella semplicità e in quello che Dio non ci fa mancare. Un pezzo di pane sicuramente l'abbiamo tutti abbondante, e il poter stare con i fratelli e con le sorelle. Oh, ma tu queste cose non le devi dire, stai attaccando i sistemi religiosi. Gesù in Matteo 23 attaccava sacerdoti e tutti. Io posso attaccare perché mi trovo nelle condizioni di poterlo fare con la parola di Dio. Il problema è la gente che alle volte parla contro un ministero che va avanti insegnando la santità, mentre c'è realmente da piangere fuori da questa struttura e dalla sposa di Cristo che è sparsa nella terra, come era solito di fare. Come era solito di fare? Era un ecumenico? No. Essi erano perseveranti nella dottrina, quindi stavano lì a mettere in pratica tutta la parola del Signore. Ora io voglio dirvi una cosa con molta franchezza. Qui in mezzo abbiamo anime che vogliono essere aiutate per la liberazione, quella che volgarmente viene chiamato esorcismo. La parola di Dio ci chiama ciò con la liberazione dalle potenze del male. C'è gente che vuole ricevere lo Spirito Santo originale, c'è gente che vuole fare un cammino nuovo con Dio, c'è gente che vuole aiuto economico da parte dello Spirito di Dio. Tutto questo mi sta bene, ma quanti di noi sono in questo giorno convinti di fare come faceva Gesù? Non perdervi un culto laddove potete, che il lavoro non ve lo vincola. Non perdere le vostre notti in preghiera che Dio vi ha assegnato per quello che potete fare. Dice: ma io non posso pregare tutta la notte come Gesù. E Gesù disse: neppure un'ora siete riusciti a pregare. Magari un'ora dobbiamo pregare. Vedete, abbiamo dei modelli, ma non perché ci dobbiamo cronometrare l'orologio con la sveglia. Quando squilla la sveglia mi fermo di preghiera, no. Sto cercando di dire che dobbiamo avere delle regole morali, spirituali, di conduzione. E come disse il Signore: nettate il di dentro e il di fuori sarà netto. Quando entrai io nella casa del Signore ero un ragazzo che portava i capelli lunghi, avevo i jeans tutti, ero un disjockey, avevo tutti i jeans strappati, avevo le scarpe a punta. Lo dico per i nuovi: io mi vestivo in un negozio che ormai è stato chiuso, si trovava a Roma e si chiamava Babilonia, quindi già v'ho detto tutto. E quindi quando sono entrato io qua dentro ero un diavolo scappato dall'inferno. Qualche fratello, che sapete ce ne sono, zeloti, sono diminuiti parecchi con me, e qualcuno mi veniva e mi diceva: se tu la sera vai in discoteca o se tu ti vesti così andrai all'inferno. E io gli dicevo: se all'inferno ci sono 1 milione di persone, 1 milione e 1, questo era il mio concetto, perché nessuno mi doveva dire quello che fare. Ma quando lo Spirito Santo parlava attraverso il conduttore, arrivava, sapete, come un martello, un martello, un martello, un martello. Samuel, e quel martello stava lì a dire: lascia il peccato, lascia il peccato. E una notte, lo racconto per i nuovi, gli altri conoscete questa storia, a parte che Dio mi ha dato diverse visioni, una notte sentì la voce del Signore. Quella voce, fratelli e sorelle, potente. Io mi ero ritirato a casa dopo aver suonato una notte in discoteca. Credetemi, facevo puzza di nicotina, perché là dentro c'era di tutto. Io non sono stato mai un fumatore di sigarette, ogni tanto per mettermi una sigaretta in mano, ma non avevo questa dipendenza. Ma quando ritornavo dai locali notturni, ero, credetemi, facevo puzza di alcol, puzza di nicotina. Entrai nella stanza e facevo il sabato sera, andavo nei locali notturni, e la domenica ero al mio posto in chiesa. E io questo voglio dirti, giovane e anche meno giovane, anche se non stai camminando appieno col Signore, non lasciare mai il tuo posto la domenica, perché Dio ti chiamerà fuori. Non lasciare mai, anche se in questo momento dici: ma io ancora sono legato alla carne, io vedo cose schifose di nascosto a mia moglie o di nascosto agli altri, io ti dico: vieni nella casa del Signore, ricevi il messaggio, perché il messaggio ti visiterà. E io quella notte arrivai nella mia stanza, e sapete cosa feci? Quello che facevo solitamente, siccome già stava per affacciare l'alba, io chiudevo la finestra. Eravamo chiamati il popolo della notte. Io non amavo la luce, amavo vivere la notte, e la luce mi dava fastidio, quindi immaginatevi spiritualmente come stavo. Chiusi quella finestra, mi coricai, mi misi in quel letto e dissi: io non ce la faccio, non sarò mai come uno di loro. Sapete, vi faccio sorridere, quando io venivo in chiesa, in quel tempo c'erano un paio di giovani che predicavano l'Evangelo, e quando loro predicavano io ero seduto, il mio posto era là sotto vicino ai bagni, mi mettevo proprio lì perché mi sentivo proprio elemento da bagno. E quando mi mettevo lì e vedevo predicare qualche giovane, dicevo: sono diversi, sono nati diversi, io non sarò mai come loro, io non potrò mai essere un predicatore, loro parlano troppo bene, sicuramente sono cresciuti qua dentro, hanno avuto qualcosa di diverso, io non sono come loro. Signore, tu sai da quale famiglia vengo, tu sai che sono cresciuto per la strada, tu sai che le prime volte che sono sceso per strada si giocava a pallone con un topo, non come i nostri ragazzi che oggi hanno il pallone migliore. E in quel tempo chi aveva un Super Santos già aveva uno dei migliori palloni, perché manco quello si potevano permettere, si giocava con la carta, si giocò, io mi ricordo questo, sino con un topo che uscì dalla fognatura e poi andò a finire in faccia ad un bambino. Quindi sono cresciuto per strada, ho visto il colmo. Ma quella sera c'era qualcuno che mi aspettava, io facevo puzza, io ero carico di peccati, io non potevo ottenere niente da Dio. Ma mentre ero sdraiato in quel letto, e mentre cominciai a piangere, a piangere, a piangere, fino che la stanchezza mi raggiunse, Dio mi svegliò. Sapete con che cosa? Un grandissimo tuono. Quel tuono mi svegliò, mi fece spalancare gli occhi. Ho detto: che è successo? Un temporale? E la voce di Dio mi cominciò a parlare. Non tu, ma il mio spirito verrà con potenza dentro la tua vita, scenderà come il fuoco, e il medesimo fuoco brucerà tutto quello che non va dentro di te, e tu mi servirai come un predicatore ripieno di fuoco e di Spirito Santo. Alleluia! Giovane, ho compreso la cosa più importante, che io volevo cambiare con le mie forze, avevo bisogno dello Spirito di Dio. E voglio dirti questo: anche se sei caduto nel peccato, anche se stai attraversando un periodo difficile, vieni nella casa del Signore, perché quando lo Spirito Santo scenderà nella tua vita, quando comincerai a sentire la presenza di Dio nella tua vita, egli stesso ti guiderà, egli stesso ti compungerà, e tu diventerai una nuova creatura, una nuova vita prenderà atto nella tua esistenza, e tu potrai essere una nuova creatura in Cristo, e a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.